Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Santa serata a tutti voi, cari figlioli. Questo è l'appuntamento del mercoledì sera, appuntamento importante dal titolo Il rito tradizionale della Santa Messa. Siamo giunti, per grazia di Dio, alla niente meno che alla 17ª puntata, e questo ciclo di catechesi finisce col diventare uno dei più importanti in realtà. Stiamo infatti da un po' di mesi ormai, diciamo, facendo un pellegrinaggio di riflessione, di meditazione, accompagnati da Monsignor Marcel Lefebvre, intorno al valore intramontabile della messa di sempre, quella che viene chiamata Vetus Ordo, anche se Vetus può diventare un po' rischioso. Vetus tante volte vuol dire vecchio, inteso come superato. Invece bisognerebbe chiamarlo, secondo me, il rito della messa di sempre, il libro di Lefebvre. Infatti si intitola così, La messa di sempre. Noi abbiamo dedicato parecchie puntate, se vi ricordate, al tema della parola di Dio, la liturgia, quella che oggi si chiama liturgia della parola, che invece è più propriamente detta parte didascalica. Poi abbiamo cominciato a esaminare l'offertorio, abbiamo visto tutte le caratteristiche dell'offertorio. E finalmente siamo entrati da diverse puntate ormai nel canone della Santa Messa tradizionale, che è il momento centrale, quello in cui avviene ciò che San Tommaso d'Aquino chiama, se vi ricordate, transustanziazione, oppure anche conversio, cioè cambiamento. Conversio significa cambiamento, conversione, nel senso di un cambiamento del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo. Credo che le puntate più importanti siano state quelle nelle quali abbiamo meditato sulle parole consacratorie. E senza voler far polemica, vorrei ricordare che, lo abbiamo sottolineato, ma ripeto, senza polemica, comunque vorrei ricordare che il promultis e fundetur delle parole consacratorie intangibili nel messale italiano tradotto dall'editio tipica in latino di Paolo VI è divenuto, direi inspiegabilmente, per molti e per tutti, dunque è fuso e dunque versato per tutti. Il verbo non è versare, è fondere, e non è per tutti, ma per molti. Comunque, abbiamo dedicato parecchie puntate a quei momenti lì. E poi eravamo arrivati alla dossologia, ricordo ancora quella concentrazione cristologica, no? Vi dicevo di guardare all'immagine del Cristo Pantocrator per ipsum et cum ipso et in ipso, il momento della densificazione cristocentrica, cioè quello è il momento veramente tra i più belli, quello nel quale, concludendo il canone, il celebrante eleva l'ostia, fa i segni di croce sul calice con l'ostia e dice per ipsum et cum ipso et in ipso, e fa quella che si chiama preghiera dossologica solenne. A te, in italiano, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Poi si conclude. Ecco. Allora, poi dopo inizia la terza parte che si chiama la parte dei riti di comunione. E l'ultima volta, mercoledì scorso, se vi ricordate, abbiamo meditato insieme sul Pater Noster, perché è la prima parte della terza sezione. Il Padre Nostro. Ho voluto dedicare un paio di riflessioni con Monsignor Lefebvre alle petizioni del Padre Nostro, che vi ricordo sono sette. Allora io ho dovuto fare un enorme travaglio su me stesso, perché ho detto: ma adesso, se voglio dedicare meditazioni come la volta scorsa sulle altre petizioni del Pater Noster, non so quando finiremo. Allora ho fatto una scelta che mi costa, non potete immaginare quanto, rimando alla vostra lettura personale le altre petizioni del Pater Noster. E mi fermo invece all'ultima, da cui scaturisce la preghiera della liberazione da ogni male, come ora vedremo. E quindi oggi, questa è la puntata, essere liberati da ogni male. In questi giorni, per chi fa il mattutino tradizionale, viene proposta la sequenza del libro di Giobbe. E Giobbe viene attaccato da Satana, il quale fa un giro per il mondo. Forse non se n'era neanche accorto che c'era Giobbe, è il Padre Eterno che glielo ricorda. Hai visto Giobbe, il mio servo? Dico, ma il diavolo non se n'era accorto? Possibile che il Padre Eterno glielo debba dire? E quello gli dice: ah sì, certo, ti adora perché tu gli hai dato tutto, ma prova a togliergli tutto, mandagli i mali e vedrai come ti maledirà in faccia. E Dio gli dice: fallo pure. E così si legge che gli casca giù la casa, gli muoiono i figli, le figlie, va in povertà e perde tutto. Ma Giobbe non maledice Dio, anzi, dice: il Signore dà, il Signore toglie. Sia benedetto il nome del Signore. E poi di nuovo si presenta davanti all'Eterno e allora dice: hai visto il mio servo? Di nuovo, hai visto il mio servo Giobbe? Nessuno è come lui, timorato di Dio e uomo giusto. Eh sì, dice Satana. Vabbè, perché mi hai permesso di distruggere tutto quello che è attorno, ma l'uomo è pelle per la pelle. Ma tu prova a consentirmi di toccargli la salute, ti faccio vedere io cosa succede. E Dio gli dice: d'accordo, è in tuo potere, solo non togliergli la vita. E Giobbe si ammala di una malattia che poi gli studiosi non sanno esattamente quale sia, si presume la lebbra o qualcosa di simile, perché Giobbe si gratta con un coccio, e quindi probabilmente la lebbra, però poi si legge che gli amici si vanno a sedere attorno, quindi è difficile che sia la lebbra, la scabbia, boh, non si sa. Ma Giobbe non maledice Dio. Nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò, sia benedetto il nome del Signore. E la scrittura aggiunge, il testo sacro aggiunge: in tutto ciò Giobbe non peccò con la sua bocca. Allora i mali. Il libro di Giobbe si dice che è un libro, appartiene ai libri sapienziali, ed è un libro che è didascalico. Didascalia significa insegnamento per la nostra vita. Quanti mali ci piombano addosso? Quelli del passato che ci hanno potuto lasciare dei traumi, per cui mai il male che abbiamo subito se ne va del tutto. Mai. Qualcosa resta sempre, perché resta il trauma. I mali del passato. Poi non parliamo dei mali del presente, cioè quelli che stiamo vivendo e che sembrano infiniti, insormontabili, prevaricanti e così via. Se poi dovessimo pensare che terminati questi potrebbero prepararsi anche mali in futuro, ci rendiamo conto dell'importanza dell'ultima petizione del Pater Noster. E ne nos inducas in tentazione. Io appunto oggi avrei voluto intrattenervi sul cambiamento, però la volta scorsa ho accennato qualcosa del Pater Noster nell'ultima pubblicazione del Messale in italiano, dove inspiegabilmente e in maniera ingiustificata la penultima petizione, te ne nos inducas in tentazione, è stata tradotta con non ci abbandonare nella tentazione. Ma questo non è nella volontà originaria né di Cristo né del Vangelo, quindi una forzatura che potrebbe, ma io ne sono sempre più convinto che possa essere così, invalidare niente meno che tutti i paternoster che da questa Italia si elevano al cielo in famosi, in potenti ormai network. Come può un network mariano diventare potente? Comunque, questo non so se mi capite, ma lì si prega il Padre Nostro con la nuova versione. È gradito a Dio quel Pater Noster? Perché non è quello che Gesù ha insegnato. Ma fermiamoci all'ultima petizione: ma liberaci dal male. Allora, il termine greco male non indica un male qualunque, però. Questo è subito importante da dire. Ma indica l'insieme dei mali e indica il diavolo. Ecco. Cioè, come descrive Monsignor Lefebvre, liberaci dal male. Significa dobbiamo sforzarci di lottare ogni giorno contro l'illusione, contro la falsa stima delle cose terrene che passano. No, dico, non so se è la vostra esperienza, dobbiamo stare attenti alla sindrome come si dice, da soggiorno. Mi spiego meglio, qual è la sindrome da soggiorno? Oggi, non so voi, parlo di me, parliamo di noi, di ognuno di noi. È stata una giornata pesante? Alzi la mano chi non l'ha affrontata, se l'ha affrontata bene, e adesso non comincia ad accusare la stanchezza. Magari ci sono state lotte col diavolo, ne avete avute lotte col diavolo? Non è che devono essere forse quelle solenni. Lotte col diavolo nella mente, resistere, lo scoraggiamento, l'avvilimento, la disperazione, l'angoscia, il nervosismo, la rabbia, l'odio, la tristezza. E li avete superati? Bene. Poi c'è stato tutto il travaglio della preghiera. Oggi avete dovuto pregare. L'aridità, il tedio, la stanchezza. Poi il rapporto con i fratelli e le sorelle, i nervosismi, le antipatie, le simpatie, vincersi. Insomma, ora finalmente arriva sera. Ah. Andiamo a letto, non si sa mai come finisce. E poi domattina, all'alba, il combattimento non è che riprende, prosegue. Abbiatelo chiaro questo. Perché una falsa visione della fede divenuta qualcosa di simile a un wellness ha fatto credere che ce la caviamo. Che vi ricordate durante la pandemia cosa c'era scritto in tutta Italia nelle lenzuola, nei manifesti? Andrà bene, andrà tutto bene. Ecco, la sindrome dell'andrà tutto bene. Non è così. Dobbiamo lottare perché vada bene. Dobbiamo rimanere, fare ogni giorno uno sforzo talora che il Signore gradisce molto, e lui gradisce molto questo di rimanere col Signore. Però c'è la grazia di Dio. Ecco il passaggio decisivo. Cioè la grazia di Dio arriva a superare noi stessi. E così ancora ogni giorno noi rischiamo di vivere nell'accecamento. Pensate quanti pensano che Bergoglio sia il Papa, per esempio, o nell'errore. E allora, se consideriamo la nostra vita spirituale, i travagli che questo pellegrinaggio sulla terra comporta, dice Lefebvre, non dico che avremmo motivo di tremare tutti i giorni. Ma saremmo in quell'atteggiamento di cui il Signore ci parla sovente: vigilate, vigilate, vigilate. I santi questo l'hanno avuto molto chiaro perché avevano sempre tanta paura, proprio paura di perdersi l'anima. E chiedevano di continuo il dono della perseveranza finale, cioè di rimanere fedeli a Dio fino alla fine. Pensate alla fine di Giuda Iscariota. Che cosa è stata quella fine impietosa? In qualunque momento può arrivare la follia dell'abbandono totale della fede. Allora, Signore, liberaci dal male. Mi piace come conclude Lefebvre. Guardate cosa dice, a proposito di quello che anche io vi ho detto in modo un po' più. Non addormentatevi, dice Lefebvre, perché arriva la fine che conduce a una eternità felice o infelice. Di conseguenza, preoccupatevi, al contrario, dice Lefebvre, di conseguenza preoccupatevi. Ed è per questo, e ci colleghiamo al discorso di stasera, che dopo la recita del Pater Noster, che fa solo il celebrante, mentre il popolo santo di Dio pronuncia a voce alta l'ultima petizione, se deliberano sa malo, il sacerdote recita la formula di liberazione da ogni male. La sentiamo in latino, la traduciamo in italiano e poi la commentiamo. Libera nos quaesumus, quindi è un aggancio al Pater Noster. Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris. Quello che vi dicevo poco fa io. Cioè, da tutti i mali passati, presenti, però siccome il Padre Eterno sa come va, anche quelli futuri, capito? E speriamo che il Padre Eterno non parli mai di nessuno di noi, ai nemici. prima in latino, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genetrice Maria, quindi l'invocazione, come vedete, sempre di iperdulia alla Madonna, cioè di particolare venerazione. Cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo atque Andrea, et omnibus santis da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae tua diuti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbazione securi, pereunde domino nostri Gesù Cristo. Adesso ve la traduco e ditemi se non è deludente. Stiamo chiedendo al Signore liberarci da tutti i mali, giusto? Ascoltate adesso la traduzione fedele. Liberaci, ti preghiamo, Signore, da tutti i mali. E vabbè, qui ancora si dice da tutti i mali, senza esplicitazione, passati, presenti e futuri, quindi quelli di ieri perché restano i traumi, quelli di oggi perché sono un guaio, quelli di domani è meglio non parlarne. E per intercessione della beata e gloriosa semprevergine Maria, Madre di Dio, e dei tuoi beati apostoli Pietro e Paolo e Andrea, qui è stato inserito, non sappiamo esattamente perché, anche riferimento a Sant'Andrea Apostolo. Insieme agli apostoli Pietro e Paolo ci è stato messo Sant'Andrea. E di tutti i santi, oh, vediamo quali sono i mali che chiediamo al Signore di cui liberarci. Vediamo che cosa si chiede al Signore in questa preghiera potentissima dopo il Pater Noster, perché c'è, perché è potentissima? Perché Gesù è sull'altare già, è lì sul corporale, c'è l'ostia consacrata con le particole già consacrate, quindi c'è Gesù vive vero. Lo stiamo pregando, liberaci, Signore. Da che cosa? Allora, concedi benigno la pace ai nostri giorni, affinché sostenuti dalla tua misericordia, vediamo? Vediamo da quali mali il Signore chiediamo di liberarci? Siamo sempre liberati dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Scusate, voglio dire, qui ci vuole una. Non so se siete d'accordo, siamo sinceri, siamo onesti con noi. Qui ci vuole una visione di fede, cioè quello da cui chiediamo al Signore di liberarci è il peccato. Ecco il vero male che viene svelato nella preghiera di liberazione dal male dopo il Pater Noster. Riflettete. E qui ci sarebbe da approfondire. Quando uno scopre che c'è un brutto male, che c'è una malattia grave, certo si demoralizza, sembra che i maschi si demoralizzino più delle donne in questo. Probabilmente è vero, perché l'uomo pensa di avere sempre in mano la propria esistenza più delle donne, a quanto pare. Ma chi si preoccupa del peccato? Cioè, siamo veramente preoccupati di offendere Dio col peccato? Io dico, se arriviamo a prendere coscienza come facevano i santi, che il peccato è il peggior male che ci possa accadere, noi siamo al sicuro. Perché allora anche nelle malattie fisiche, morali e spirituali, noi avremo la pace. Perché l'amicizia con Dio fa la differenza. Allora, come dice il Salmo, se anche dovessi camminare, Salmo 22, me lo ricordate, per una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Vi prego, questa sera, ogni volta io vi lascio il compito per casa con queste catechesi, andate a letto, anche se non avete fatto la compieta, o l'avete fatta, ripetendo questa formula, perché tu, Signore, sei con me, io ho la pace. Perché tu, Signore, sei con me. Io ho la gioia, perché tu, Signore, sei con me. Io, capite? Ma vorrei dirvi che non è una tecnica alla maniera delle meditazioni trascendentali di autoconvincimento, perché se stai male, punto e basta. È vero, è effusione dello Spirito Santo, è percezione nel cuore che Gesù ti dà la grazia, ti dà l'amore, ti dà la pace. Perché tu, Signore, sei con me, è tutto. Perché vi scoraggiate? Perché vi perdete d'animo? Perché vi angosciate? Perché vi fate venire l'ansia? E se anche viene, perché talora l'ansia, lo dico perché non vi colpevolizziate, perché non c'è più problema grosso di chi ansioso se ne fa una colpa, quasi come dipendesse da lui o da lei. L'ansia non è una colpa, voglio dire, non, nasce da tante cause, diciamo, endogene ed esogene. Non ho il tempo di approfondirlo, ma non fatevene mai una colpa quando vi viene quella cosa lì, no? Chi è che non ce l'ha? Certo, c'è chi ce l'ha in forma permanente, c'è chi ce la fa, però chi ce l'ha in forma permanente ce l'ha costante, quindi la. Ma chi invece gli arriva improvvisa l'ansia? Capito? Ma il problema è quando poi ce ne facciamo una colpa. No, non è una colpa avere ansia, avere paura. Temere non è una colpa, purché noi diciamo al Signore, tu, Signore, sei con me. Che bello questo. Questa consapevolezza che non deve essere illusoria o, diciamo così, sentimentale, ma esistenziale. Tu oggi ti sei sforzato di vivere con Dio? E allora, caspita, vattene a letto tranquillo, qualunque cosa accada. E domattina alzati tranquillo, qualunque cosa accada, perché se ti sforzi di stare con Dio, già quello è il segno che Dio è con te. Anche se andassi per una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu, perché significa il motivo, tu, Signore, sei con me. Arriva a noi in alcune anime soprattutto, e sono tante. Non sono poche che hanno corridoi genealogici. Vedete, molti preti, molti sacerdoti e teologi, preti respingono questa tesi dell'albero genealogico, del corridoio genealogico, perché vorrebbero dire che non è biblica, si sbagliano, lo dico con molta serenità, perché se pensate il re Saul, ve lo ricordate il re Saul? Fu visitato da un male oscuro, ve lo ricordate? Il re Saul fu il primo re di Israele, no? Figlio di Cis, era alto, poi improvvisamente, lo dice la Sacra Scrittura, gli pigliava un sentimento di malinconia, di tristezza, che lui non riusciva a dominare, era più forte di lui, stava male, tanto che si legge che si faceva suonare la cetra e l'arpa per quietarsi. E poi si arrabbia con Davide, se la prende con chi gli sta attorno, perde, è instabile. La Sacra Scrittura lascia chiaramente intendere che era visitato da un male oscuro, era probabilmente l'albero genealogico. Allora, anche quello si domina. Come si domina? Che non arrivano più le scorribande? No, arrivano. Però tu, Signore, sei con me. E qui da Pandanfa, la frase di Santa Teresa d'Avila, vi ricordate? Niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta, chi ha Dio non manca di niente. Ecco, allora la preghiera di liberazione da ogni male, che potrebbe essere, io spero che questo, i miei confratelli, so che alcuni seguono questa catechesi che sto facendo sulla messa tradizionale, la pensino come me, vorrei sperare. Lo dico da teologo, lo dico da teologo. Mi pare di poter dire a tutti voi questa sera che questa preghiera che segue il Pater Noster nella messa tradizionale è la più potente e perciò anche più breve e incisiva preghiera di liberazione, di guarigione. Mettetevela nel vostro libretto di preghiere, ve la stampate in latino se fosse possibile e ve la ripetete nei momenti difficili. Libera nos quaesumus Domine, ab omnibus malis praeterisi, eccetera, eccetera. E liberaci dal peccato e da ogni turbamento, dunque, ab omni perturbazione securi. Che è la perturbazione? Che testo italiano traduce con turbamento. È proprio tutto quello che vi ho detto. Perché i travagli mentali, psicologici, spirituali, no? Penso sarete d'accordo con me tutti, sono sicuro che siete tutti d'accordo con me, sono sicuramente più problematici dei mali fisici. Allora noi chiediamo al Signore di liberarci da questi turbamenti, questa è una preghiera potentissima. Credo che sarebbe utile che i sacerdoti esorcisti, così io le dico queste cose così, le getto lì, poi ognuno naturalmente verifichi. Mi pare che i padri esorcisti e i sacerdoti che fanno preghiere di guarigione e liberazione potrebbero tranquillamente riproporre di continuo questa preghiera dei riti di comunione, i turbamenti interiori. Vediamo cosa dice Lefebvre. Quando il male da combattere è particolarmente profondo, e qui dice lui come quello compiuto dalla massoneria, quando è veramente satanico, occorre per ripararlo un'azione spirituale non meno profonda, terribile per il demonio, sotto la direzione immediata di Maria. Cioè, quando gli attacchi del maligno si fanno forti, tu devi essere forte. E in questo senso, rasserenatevi, io dico a voi, perché qui Lefebvre parla di massoneria satanista, quindi vedete che non ci mettiamo nulla, dico a voi, quando voi pregate i tre rosari ogni giorno, quelli vi tengono in piedi. Io prego lo Spirito Santo che ogni persona del piccolo resto, ogni anima, ogni figliuolo, possa avere da Dio la grazia di comprendere l'importanza dei tre rosari della corona per intero ogni giorno. Deve esserci in ogni anima della Chiesa militante una disposizione al santo combattimento. Eccolo, è tutto lì. Guardate, parliamoci chiaro. C'è la sindrome dei Peter Pan oggi nelle anime, soprattutto nei preti, in molti preti. Non volersi esporre, ma preti anche zelanti. Io ne conosco un paio nella chiesa di Palermo. Sono zelantissimi, ma dove fiutano che c'è il rischio, fuggono via. E che fede è quella senza santo combattimento contro le potenze del male? E dove sta guardate, qui Lefebvre è veramente un maestro di spirito, perché lui dice, dove sta, attenti bene, è un passaggio decisivo adesso questo, dove sta allora la soluzione di fronte agli attacchi del male? Lui dice, consiste la disposizione nell'offerta di se stessi. rinnovata tutti i giorni nella Santa Messa, con una devozione crescente al momento della consacrazione, atto del sacerdozio eterno del Salvatore. Io rinvio per questo alle meditazioni anche di un altro grande testimone dei nostri tempi, che è Monsignor Fultoshin, che parla proprio della necessità che noi dobbiamo avere di unirci al sacrificio di Cristo, cioè lì si celebra certamente il sacrificio di Cristo, ma noi celebriamo in unione con Lui il nostro sacrificio. Ecco, si tratta, dice Lefebvre, ogni giorno a messa dell'offerta delle contrarietà della giornata. Guai a pensare che il cammino sarà facile di santità. E niente di più banale ritenere che il cammino verso Dio sia un cammino su un tappeto di velluto, dove noi non facciamo che lamentarci perché vogliamo essere liberati dalle prove, dai tormenti, dai travagli. Abbracciali! Abbracciali! Lo vuole Dio? Sì, lo vuole Dio! Non stare lì ad arroverarti il cielo, ma perché? E perché no? E perché sì? E tuttavia, ma però, forse, lascia perdere. Lascia perdere, ti tormenti inutilmente. Lo vuole Dio. Non ti accade nulla se Dio non lo permette, se ci credi. Anche il male più irrazionale, se è accaduto, Dio lo permette sempre per darti vittoria, per prepararti un seggio di gloria in paradiso. Dice San Paolo, il momentaneo peso della tribolazione del mondo ci procura una quantità smisurata di gloria in cielo, per crucem ad lucem. Perché tanto anche quelli che credono di farla franca, parlo gli uomini di mondo, poi soffrono anche loro, si ammalano pure loro. Non è che c'è un elisir che ti mette 100% al sicuro dalla sofferenza. E comunque muoiono anche i VIP dello Star System, muoiono, no? Si muore. Allora offerta ogni giorno delle contrarietà della giornata, delle pene, compiendo sempre meglio il nostro dovere di Stato, così come l'accettazione soprannaturale delle pene quotidiane che Dio ci manda. Accettazione, questa andrebbe imparata a memoria questa frase. Accettazione soprannaturale, che significa soprannaturale? Pensando al paradiso, pensando che dovrai andare in cielo e che questa vita passa. Accettazione soprannaturale delle pene quotidiane che non sei tu che ti procuri, piantala di piangerti addosso. Delle pene quotidiane che Dio ci manda, unita a una preghiera che domanda non le croci, ma l'amore per le croci che il Signore da tutta l'eternità ci riserva per purificarci e farci operare per la salvezza del prossimo. Quanto è vero tutto questo? Pensate alle sofferenze che avete affrontato in passato e che avete superate e guardatele oggi con gli occhi del poi e vi renderete conto che siete cresciuti, che quella sofferenza, breve o corta, o lunga, vi ha maturato, perché purifica il dolore, ridimensiona e dice Lefebvre serve anche a salvare il prossimo. Naturalmente qui lui non lo dice, ma io vorrei dirvi che poi se si riesce anche a sorridere nel momento in cui stai peggio e a nascondere a tutti, se possibile, tranne ovviamente al padre spirituale, quello che patisci, allora non che sei a un passo dalla santità, puoi dire a te stesso che sei nel cammino della santità. Quando tu soffri e non rompi le scatole al mondo intero, egoisticamente facendo capire a tutti che elemosini un po' d'aiuto, e più lo elemosini e pensi di ottenere sollievo, e più ti ritrovi a mani vuote, verificate se mi sbaglio, e invece guardi a Gesù in croce, sorridi ai fratelli, alle sorelle, nascondi il tuo travaglio. E allora lì fai un salto, che è quello dei santi. Peraltro, le sofferenze e le malattie ci aiutano a salvare il prossimo. E dice Lefebvre, un poeta contemporaneo, Jacques Debout, nel suo poema drammatico Les Trois contre l'autre, esprime così, attraverso la bocca di Satana che parla contro nostro Signore, ciò che è il prezzo di una messa. Il demone delle ricchezze si rivolge a Satana dicendo: cosa ci oppone a Dio? Cosa ci oppone? Satana risponde: l'eterno sacrificio che mi ha spaccato la testa e, malgrado i miei sforzi, mi strappa tutti i giorni i vivi e i morti. La messa sorpassa il sacerdote e il messale, è un avvenimento sempre universale. E quando in qualche ostacolo impotente io mi imbatto, è che in una chiesa, in un fienile, in una capanna, un uomo infermo e povero ha tenuto nelle sue mani la formidabile ostia e il terribile vino. È magnifico. Ecco, Satana schiacciato dalla messa, è con la croce che il nostro Signore ha vinto il demonio. Non vi è più grande esorcismo che il sacrificio della messa. È impossibile che vi sia. È statisticamente provato che i disturbi satanici, da quando il Novus Ordo ha sostituito il Vetus, si sono diffusi a macchia d'olio. Che la gente sta tutta male, e questo perché la messa Vetus Ordo è veramente una potente opera di esorcismo mondiale. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.